Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata interamente dedicata a San Pio da Pietralcina. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Ancora un giorno che migliorerà, è un giorno nuovo e poi chissà se il mondo cambierà.
E come anticipato, cari amici, oggi dedicheremo la puntata a San Pio da Pietralcina, che tutti continuiamo a chiamare familiarmente Padre Pio, un santo che indica ancora a tutti le grandi intramontabili verità del cattolicesimo: il primato di Dio e della vita eterna, la fuga dal peccato, la confessione per il perdono dei peccati e la messa, sacrificio del Cristo e comunione eucaristica con Lui per la santificazione delle anime. Proprio come dice il suo nome, Pio è colui che proclama la Signoria di Dio al di sopra di tutti. Mai c'è stato santo più attuale come lui, ma va accolto tutto intero nel suo messaggio di conversione di sangue, o contro Cristo nella perdizione eterna, o con Cristo nell'eterna gioia. Unica via per la Chiesa e per il mondo, il crocefisso. E per parlare di questo grande santo, ci colleghiamo subito con San Giovanni Rotondo, dove troviamo il direttore di Padre Pio TV, Stefano Campanella. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te Orazio e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Se dovessi definire Padre Pio, come lo definiresti? Lui stesso si definì un mistero a se stesso.
In effetti tale lo era, e lo è stato e lo è ancora, perché Padre Pio ha rivissuto in tutta la sua esistenza, forse più di qualunque altro santo nella storia della Chiesa, tutta l'intera passione di Cristo, non escluse, oltre ai fenomeni visibili, anche quelle situazioni come il tradimento delle persone fidate, amiche, vicine, o come il momento della desolazione che Gesù sperimentò nell'orto degli ulivi e sulla croce prima di spirare, quando disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi davvero è stato una riattualizzazione per l'umanità di oggi della figura di Cristo e del suo sacrificio redentivo. Per cui davvero siamo di fronte ad un grande mistero che lui stesso non riusciva a decifrare. Però per noi è il richiamo al sacrificio di Cristo fatto per noi.
Ecco, non può essere incasellato con un'etichetta. Padre Pio è stato un testimone più che un maestro, e seguendo la celebre definizione di Papa Paolo VI, oggi la gente ha bisogno più di testimoni che di maestri, e Padre Pio va messo semmai tra i confessori della fede. Stefano.
Certamente sì, e dobbiamo dire che l'autore delle Evangeli Nunzianti è stato anche un estimatore di Padre Pio, tant'è che quando era arcivescovo di Milano il Cardinal Montini disse: vale più una messa di Padre Pio che una missione popolare. Quindi effettivamente la testimonianza di vita, il comportamento è stato uno dei canali attraverso cui Padre Pio è riuscito a santificare coloro che si rivolgevano a lui, a convertire anche persone lontanissime dalla fede o addirittura ostili alla Chiesa, e in questo modo è riuscito anche a santificare se stesso. Secondo quello che lui ha scritto in una lettera ad una sua figlia spirituale, Nina Campanile, quello che Gesù ha chiesto a lui e che lui è riuscito a compiere è stato essenzialmente questo: santificarsi santificando gli altri.
Stefano, si parla tanto delle stimmate di Padre Pio. Ecco, come il santo ha vissuto le stimmate, Stefano?
Anzitutto con vergogna. Ci ha messo un anno prima di raccontare quello che gli stava succedendo a colui al quale apriva ogni spiraglio della sua anima, cioè al suo direttore spirituale, Padre Benedetto da San Marco in Lamis. Perché, come lui stesso scrive quando gli rivela la cosa per la prima volta in una lettera dell'8 febbraio 1911, mi sono sempre lasciato prendere da quella maledetta vergogna. Poi temeva che quelle stimmate fossero in realtà non un dono del Signore, bensì una punizione per la sua vita di peccatore, perché Padre Pio considerava un peccato non l'averlo commesso, ma il semplice, magari, ritardo nell'aver scacciato la tentazione dalla sua mente. Per cui questo lo faceva ritenere un grande peccatore. Padre Benedetto invece lo ha accompagnato, insieme a Padre Agostino, che era il suo confessore, a comprendere che in realtà quelle piaghe erano la risposta del Signore all'offerta che Padre Pio aveva fatto subito dopo l'ordinazione sacerdotale di tutto se stesso. Si era offerto vittima per la salvezza dei peccatori. E quindi Gesù, come poi gli rivelerà qui a San Giovanni Rotondo il 20 settembre 1918, quando comparvero in maniera definitiva e permanente le stimmate, lo aveva associato alla sua passione.
A proposito delle stimmate di Padre Pio, su questo aspetto si sono soffermati sia Giovanni Paolo II che Papa Benedetto, Papa Emerito Benedetto XVI, parlando proprio dell'offerta di sé che fece Padre Pio della somiglianza a Cristo. Alcune voci nel passato però hanno manifestato della perplessità. Tu hai avuto modo di studiare a fondo la questione. Che idea ti sei fatto, Stefano?
Che coloro che hanno manifestato le perplessità non hanno studiato a fondo la questione, perché tutto quello che concerne le stimmate di Padre Pio, tutti i sospetti, anche le diagnosi azzardate che sono state compiute su di lui da chi non l'aveva neppure visitato, sono state confutate in maniera inequivocabile negli atti della causa di beatificazione e canonizzazione. Faccio un esempio fra tutti, riferendomi a quella lettura sulle stimmate di Padre Pio che ha fatto tanto clamore alcuni anni fa, una decina di anni fa, quella che ha dato Sergio Luzzatto, secondo cui Padre Pio si sarebbe procurato le stimmate attraverso mezzi chimici. Tutto questo sarebbe stato confutabile se il professor Luzzatto avesse consultato o un anatomopatologo o un ortopedico esperto della mano, perché Padre Pio, se anche avesse voluto ferirsi con un chiodo, quindi con un mezzo capace di essere direzionato, avrebbe dovuto essere un esperto di anatomia della mano per non ledere i nervi motori, che non sono stati lesi perché i tre medici che hanno visitato Padre Pio hanno valutato anche questo aspetto. Come si fa invece a direzionare addirittura un mezzo chimico in maniera tale che procuri il buco nella mano e non leda nessun nervo? Ecco, questa osservazione non è stata fatta e ha indotto a fare supposizioni totalmente al di fuori di ogni logica scientifica.
Ecco, tu hai pubblicato un libro, io definisco un capolavoro e che consiglio a tutti di leggerlo, dal titolo I tre misteri di Padre Pio, nel quale ti soffermi su tre circostanze molto particolari legate alla morte di San Pio da Pietrelcina.
Ecco, il primo mistero è relativo alla capacità che ha avuto Padre Pio di preannunciare il momento esatto in cui è morto a tanti suoi figli spirituali, alcuni dei quali sono giunti a San Giovanni Rotondo giusto in tempo per salutarlo l'ultima volta, proprio in virtù del richiamo del diretto interessato. Il secondo mistero è stato quello di aver fatto vedere a distanza tutto quello che è accaduto nella cella numero 1 dove è morto Padre Pio ad una sua figlia spirituale a cui aveva preannunciato come Suor Jacopa, come Jacopa dei Sette Soli ha assistito alla morte di San Francesco, tu assisterai alla mia morte. Ebbene, nella cella di Padre Pio, essendo clausura, non ci poteva essere nessuna donna. La marchesa Giovanna Rizzani ha raccontato tutto quello che è avvenuto nella cella confrontandosi con i frati e tutto corrispondeva perfettamente a quello che era avvenuto. Lei era in un albergo di San Giovanni Rotondo di fronte al convento, ma non nella cella di Padre Pio. L'ultimo mistero attiene proprio alle stimmate. Quando fu fatta l'ispezione cadaverica sul corpo di Padre Pio, il dottor Sala, sindaco dell'epoca ma anche medico curante di Padre Pio, notò che dove c'erano state piaghe inequivocabili attestate da tre medici nel 1919 come veri e propri buchi, non c'era assolutamente nessuna traccia, neppure di cicatrici. E questo è stato definito da tutti i medici che hanno studiato il fenomeno un assurdo fisiopatologico, perché qualunque ferita, nel momento in cui si ripara, produce un tessuto particolare che non è come quello danneggiato, che è un tessuto granulare, quindi più denso, più duro e di colorito giallognolo, che sono appunto le cicatrici. Tutte le ferite sul corpo di Padre Pio avevano lasciato cicatrici, meno quelle alle mani, ai piedi e al costato. E anche questa è un'ennesima dimostrazione che le ferite di Padre Pio non erano state procurate in maniera strana, artificiale o anche per isteria, come scrisse Padre Agostino Gemelli senza aver visitato Padre Pio, ma erano un dono di Dio che il Signore gli ha dato per accreditare la sua missione di apostolo del Vangelo e che gli ha tolto poco prima della morte, quando questa missione era ormai finita.
Adesso un giovane di Latina, Carlo, scrive che ti sta seguendo con molto molto piacere. Vorrebbe sapere da chi i tre misteri di Padre Pio, il titolo di questo tuo libro, edito da chi?
Edito dalla San Paolo e dalla edizione Padre Pio da Pietrelcina, è una coedizione, si trova in tutte le librerie, soprattutto in quelle della San Paolo.
E a proposito dei giovani, che rapporto aveva Padre Pio con i giovani e secondo te i giovani di oggi come lo vedono?
Racconto un episodio di quando padre Marciano Morra, che quest'anno è passato a miglior vita a 91 anni, amava raccontare del suo primo incontro con Padre Pio. Lui era ancora un giovane studente cappuccino quando fu portato a San Giovanni Rotondo e Padre Pio, vedendo questo gruppo di studenti, disse all'economo: fateli mangiare bene questi ragazzi, perché questa è carne che cresce. E padre Marciano ebbe l'impressione che l'atteggiamento di padre Pio era più che di un padre, di un nonno che aveva un affetto veramente smisurato nei confronti dei ragazzi. Ma al di là di questo episodio troviamo nell'epistolario molti riferimenti alla missione che lui ha esercitato come direttore spirituale dei seminaristi, arrivando a dire al suo direttore spirituale, al suo anche ministro provinciale, che lui aveva offerto la sua vita anche per il perfezionamento interiore di questi ragazzi e in generale del collegetto che, scriveva padre Pio, amo più della mia vita.
Posso aggiungere alle tue parole che spesso vengo lì a San Giovanni Rotondo, vedo tanti giovani pregare sulla tomba di padre Pio.
Effettivamente è così, c'è una vulgata giornalistica purtroppo non confutata da una reale situazione secondo cui padre Pio è il santo delle persone anziane, delle nonnine, delle vecchiette. In realtà qui vengono famiglie anche di giovani con bambini piccoli, vengono anche giovani non sposati, ragazzi, che più di tanti altri che si ritengono dotti e che invece non conoscono il vero padre Pio, hanno scoperto che padre Pio non è in realtà soltanto quel santo che viene definito come medievale perché combatteva col diavolo, ma è stato il santo che ha amato gli uomini a tal punto da offrire ogni sua sofferenza non solo per ottenere quelle grazie materiali, i cosiddetti miracoli, ma anche per ottenere dal Signore tante conversioni. Quindi veramente lui ha sofferto per amore di ciascuno di noi e i giovani che hanno una sensibilità molto forte lo hanno capito e ricorrono a lui per ogni evenienza, ma anche per attingere da lui questo esempio di vita molto forte che è un esempio di amore, che è la cosa di cui oggi c'è più bisogno che in ogni altro periodo della storia, visto che tu citavi prima il Papa Emerito Papa Benedetto XVI, lui molto insisteva sul fatto che questa è la società dell'egoismo, dell'edonismo e dell'egoismo. Quindi è una società che ha ancora più bisogno di amore rispetto alle culture che l'hanno preceduta.
Stefano, io ti ho presentato come direttore di Padre Pio TV. Voi dedicate ancora molto spazio alla preghiera silenziosa, chiamiamola così.
Lo facciamo perché vogliamo anche educare i nostri telespettatori, che poi sono i devoti di Padre Pio, al fatto che la preghiera non è solo una esposizione verbale di necessità. Talvolta si ha la percezione che la preghiera possa diventare una sorta di lista della spesa che si presenta al Signore, ho bisogno di questo, questo, questo e questo. Invece la preghiera vera, così ci insegna anche Padre Pio, dovrebbe essere aperta all'accettazione della volontà di Dio, cioè dovrebbe essere: Signore, io ho bisogno di questo, però sia fatta la tua volontà, e si dovrebbe aggiungere: Signore, aiutami a capire la tua volontà. E questa seconda fase non può, diciamo, concretizzarsi se non ci si prepara all'ascolto di quello che Dio può dire e vuol dire a ciascuno di noi. E questo ascolto avviene essenzialmente nel silenzio. Nel silenzio si riesce a trovare quello spazio interiore per accogliere la volontà di Dio, per ascoltarla, per poi metterla in pratica. Ecco perché è importante il silenzio.
Stefano, io ti ringrazio per la tua bellissima testimonianza, grazie per quanto fai, per il tuo lavoro e per la tua missione come direttore di Padre Pio TV. Stefano, grazie, grazie, buona giornata e ricordati la promessa. Porta tutti i nostri fratelli bisognosi ai piedi lì della statua e della tomba di Padre Pio. Grazie.
Sarà fatto. Grazie, grazie tanto.
Lodato Gesù e Maria. Siamo al secondo giorno della novena della Madonna che viene a ritrovarci. Ricordiamoci che questa è una grazia tutta particolare, non concesse, non dica a tutti, ma a pochissimi, e queste pochissime siamo proprio noi fortunati. Quindi prepariamoci bene ad accoglierla con amore e con una preparazione veramente degna della mamma nostra. E sapete qual è il miglior modo di accoglierla? L'amore. Ma l'amore, come disse in un'altra volta, nel linguaggio nostro, qui sulla terra, è sinonimo di amaro. Quindi è necessario soffrire e soffrire con amore e per amore di questa mamma, specialmente le sofferenze che in questi giorni potranno ingoglierci, portarla a meno con dolce rassegnazione, affinché questa mamma possa trovare in noi i cuori preparati per ricevere sempre maggiori grazie e maggiori doni per poter conseguire la nostra eterna salute. Darvi l'ultimo saluto della giornata che è per terminare, raccomando a tutti di ben prepararsi ad accogliere la mamma nostra il giorno 5. Ricordiamoci che questa è una grazia tutta speciale che ha voluto prepararsi in questa mamma celeste. Ma lei si aspetti qualche cosa anche da noi, specialmente la pratica della virtù, in modo speciale di virtù che più a lei le stanno a cuore, specialmente la virtù della purezza. Purezza nella mente, purezza nel cuore, purezza nell'intenzione, purezza nelle azioni. Sì, è aspro il cammino purtroppo in questo, ma se questa mamma lo vuole, come lo vuole in realtà, è pronta a darci anche una mano, perché possiamo osservare tutto questo che lei vuole. Quindi mettiamoci di santo proposito, raccomandiamoci a questa mamma, la quale non desidera altro che il nostro bene, la nostra santificazione, la nostra perfezione, il nostro raggiungimento del paradiso.
Was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way, a across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light.
E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. Glorious light.